Ecco, allora beh, tanti di voi ci conoscono già perché ci sono delle collaborazioni, perché partecipate alla nostra preghiera, quindi così, cosa posso dire? Presento un pochino la comunità, ecco, da qualche mese siamo al completo, siamo in 10. È una comunità abbastanza composita perché fra di noi ci sono un francese, due cileni, un polacco, e quindi respiriamo un po' l'aria della Chiesa di tutte le parti del mondo. E devo dire che così, se da parte della popolazione di Opera e dei dintorni c'è stata una buona accoglienza subito fraterna, ecco, per noi questo comune, ma soprattutto questa casa, è un po' una benedizione di Dio, perché il nostro ordine ha delle comunità che non possono vivere al di fuori di un'abbazia come forma definitiva, per cui veniamo anche da un cammino dove c'era la comunità, ma di lunga ricerca di una casa, ecco perché per il nostro ordine veramente la casa è dove si vive l'esperienza di fede e dove si comunica l'esperienza di fede. Quindi ecco, devo dire tutta la nostra gioia, e poi comunque sia l'atteggiamento, il fatto di sentirsi accolti e benvoluti è certamente un incoraggiamento per cercare di dare quello che si può e se possibile al meglio. La nostra comunità vive tutto in questi primi mesi, ecco, abbiamo cercato di impiantare, diciamo, le cose fondamentali per la nostra vita, quindi siamo canonici e quindi il nostro impegno principale è quello della lode del Signore, lode che viviamo nei vari momenti della giornata e alla quale anche nei momenti mattutini qualcuno del circondario c'è sempre. Quindi per noi è importante questo. Non siamo una comunità soltanto che prega per la gente, ma è bello che anche la gente si associ alla nostra preghiera, in questa preghiera che è la lode della Chiesa e che è per tutti. Quindi questo, poi abbiamo incominciato a fare accoglienza, questa accoglienza si svolge soprattutto il sabato e la domenica, ci sono parecchie persone che vengono per visitare l'abbazia, però ecco, quello che stiamo cercando di impostare è di fare in modo che tutti quelli che entrano nel cortile soltanto escano con l'idea che hanno sentito parlare di Dio, che hanno fatto un'esperienza spirituale, e non, anche quando facciamo la visita guidata non parliamo soltanto dei muri o della bellezza dell'abbazia, del dipinto. Ecco, cerchiamo di trasmettere l'idea che questo posto possa essere un luogo dove si viene a pregare e dove si incontra Dio. Non è l'unico, ci sono tanti altri, ma l'esperienza che vogliamo cercare di trasmettere è un po' questa. E poi soprattutto abbiamo visto la richiesta che viene, quella dell'accompagnamento spirituale, per cui anche le persone che magari vengono a fare la corsa o la passeggiata così si fermano per scambiare due parole, per chiedere un colloquio, la confessione. Ecco, quello è quello che abbiamo cercato di vivere fino adesso. Una delle cose importanti è che ci sia anche un colloquio, un dialogo con le realtà esterne, sia ecclesiali che anche sociali. Non è sempre facile trovare il tempo per far visita alle varie realtà, perché effettivamente ci siamo resi conto come l'impegno della della casa è abbastanza consistente, ecco, però nel limite del possibile abbiamo cercato di dare una mano ai sacerdoti che chiedevano, oppure qualche servizio, e piano piano speriamo anche che il Signore ci benedica con delle vocazioni per poter ecco, allargare un po' il nostro servizio alla Chiesa milanese per quello che può essere richiesto dall'Arcivescovo, dai suoi rappresentanti, insomma. Questa è un po' la... Bene, allora possiamo iniziare con una preghiera. Ci affidiamo a Maria, che nel suo modo di essere, ecco, ci fa vedere che cosa vuol dire l'oltre dell'amore di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Maria, Madre della Chiesa. Ecco, allora il tema che è stato assegnato è l'oltre dell'amore di Dio, vivere e morire. Non sono un teologo e cerco di così di dirvi di fronte a questo tema quali sono state un po' le mie reazioni, il mio modo di vedere le cose, ecco. Allora, innanzitutto c'è questa parola, l'oltre. Oltre vuol dire sempre un rimandare, se diciamo andare oltre, vuol dire andiamo più avanti, siamo qui, andiamo lì. Andare oltre vuol dire, parlare dell'oltre vuol dire riconoscere che c'è qualcosa che sta sempre al di là. Allora, riferito all'amore di Dio, ecco, io mi sono chiesto che cosa può essere questo oltre che in qualche modo rivela l'amore di Dio. E la prima cosa che mi è venuta in mente, ecco, è stata questa, che Dio, il quale è amore, va oltre all'amore che c'è all'interno di se stesso, è l'amore che c'è nella Trinità, quindi fra Gesù e il Padre e lo Spirito Santo, ecco, va oltre nel senso che decide di comunicare. Dio va oltre parlando all'uomo, va oltre creando l'uomo. Quindi un andare oltre vuol dire prima di tutto uscire da se stesso. Questa è un'originalità di Dio. Se pensate alla storia, quella che abbiamo studiato tutti, ecco, l'idea quasi sempre è quella di questi dei che vivono in un loro mondo particolare. Un mondo a volte perfetto, un altro altre volte magari fatto a similitudine di quello degli uomini, ma comunque poco inclini, ecco, gli dèi a occuparsi dell'umanità. E questo anche a livello filosofico, l'idea che Dio per essere perfetto deve essere nella sua unità, ma senza grosse preoccupazioni materiali, diciamo così. Ecco, invece in questo il nostro Dio è un Dio che va oltre, perché decide di non tenersi per sé il suo amore, ma di comunicarlo. E questo lo fa creando l'uomo e comunicando continuamente con lui. Però mi sembrava di poter dire, ecco, questo amore di Dio si concretizza, l'eccedenza, se vogliamo, l'oltre dell'amore di Dio si concretizza in modo particolare in due situazioni. La prima situazione è quella dell'incarnazione e la seconda è quella della redenzione. Perché dico questo? Perché l'incarnazione è il momento in cui l'andare oltre, l'andare fuori di Dio da se stesso, ecco, diventa concreto. E nel momento in cui il Figlio Gesù si incarna, diventa uomo, ecco, questa eccedenza dell'amore di Dio si incontra con gli esseri umani, con le creature. E questo oltre dell'incarnazione lo possiamo capire nella misura in cui riusciamo a valutare, ecco, e a considerare che cosa ha significato per Dio, per Gesù farsi uomo. Lui che era potente, lui che era perfetto, lui che era l'amore assoluto, entrando nella storia umana, accetta quelli che sono i limiti di questa storia. Quindi ciascuno di noi è nato in un posto e non in un altro, vive un certo tempo e non di più e non di meno, un tempo che è già in qualche modo prefissato, e con tutti i condizionamenti della cultura, della situazione in cui si vive, delle abitudini e così via. Ecco, quindi possiamo dire che l'eccedenza di questo amore si manifesta prima di tutto in un Dio che in qualche modo si espropria di se stesso e delle sue caratteristiche divine per diventare come uno di noi e per condividere con noi questa esistenza. Allora, qui farei, ecco, una prima sottolineatura forse un po' più esistenziale. Ecco, per noi nella nostra vita concreta l'accettare quelli che sono i limiti è sempre difficile, no? È sempre difficile perché non accettiamo, visto che si parla di vivere e morire, non accettiamo l'invecchiamento, non accettiamo, o almeno è comunque difficile, la prima fase della nostra vita quando si passa dall'adolescenza all'età adulta. Ecco, è sempre un processo che richiede fatica, che a volte crea tensioni, contrapposizioni, e quindi a volte, ecco, può darsi che il non accettare questi condizionamenti ci porta a essere infelici, a non apprezzare magari abbastanza la vita, a non desiderare di fare cose nuove perché siamo presi da certi pesi. Ecco, allora l'oltre di Dio e la nostra fatica umana si incontrano prima di tutto in Gesù, nel suo modo di vivere, nel suo modo di parlare, e poi dopo Gesù nel Vangelo. Ecco, attraverso questo incontro con Gesù, Verbo incarnato, che assume totalmente la nostra natura umana, la nostra vita, noi possiamo vedere che cosa può essere l'oltre, un orizzonte che va al di là di quelli che sono i nostri problemi e i nostri affanni quotidiani. E questo ce lo possiamo vedere, magari poi lo riprendo dopo, il secondo momento fondamentale che ci mostra l'eccedenza, l'andare oltre di Dio, dicevo, è la redenzione. Ecco, la Sacra Scrittura e anche i padri della Chiesa, a partire dalla Scrittura, ci spiegano come la redenzione, cioè un riportare la creazione al suo livello primario. L'uomo è stato creato buono, è stato creato felice, è stato creato in comunione con Dio. Poi, attraverso il suo peccato, tutto questo si è rotto, quindi dal peccato, ci dice il Catechismo, è la fede cattolica, è nata la morte, è nata soprattutto il peccato fondamentale, che è la rottura della comunione con Dio. Ecco, quindi Gesù che cosa ha fatto? Con la sua morte ha riconciliato l'umanità a sé, l'ha riportata alla comunione con Dio, ma i padri soprattutto ci spiegano come questa la redenzione è il dono della vita di Gesù sulla croce, la sua risurrezione, sono una creazione nuova, una ricreazione, ma direi quasi aumentata. Ecco, a uno stadio ancora più grande di quello che era lo stadio iniziale. Ecco perché questa creazione è una ricreazione, è qualcosa di definitivo. Ogni uomo ha la possibilità di incontrare Dio, di vivere in comunione con Lui e di sperare nella risurrezione, nella vita eterna. Quindi potremmo dire che, come un altro punto che mi sembra importante a proposito della redenzione, che dice qualcosa di eccedente, ecco, è il fatto dell'amore. Ci sono tanti che muoiono per amore, quindi potremmo dire, ma allora non è niente di speciale. Dio ci ha amati in un modo del tutto particolare, in un modo del tutto disinteressato, come nessuno di noi riesce a fare. E quindi l'eccedenza dell'amore di Dio che noi vediamo nella croce, nella morte di Gesù, è questo segno forte, il dare la vita per delle persone che comunque non corrispondono pienamente o non corrispondono affatto. E quindi noi siamo chiamati nella croce, nella redenzione, a vedere l'eccedenza dell'amore di Dio, e guardando la persona di Gesù dobbiamo cercare di fare come Lui. Ecco, l'eccedenza vuol dire il passare dall'ordinarietà, dicevamo prima, ai condizionamenti. Ecco, chi di noi può dire che ama 24 ore al giorno in modo perfetto? Nessuno. Anche gli sposi che si vogliono più bene, anche il Signore non lo amiamo in modo perfetto 24 ore al giorno. Allora l'esempio di Gesù ci dice come il vivere della sua, lui viveva della parola di Dio, di questa comunione forte con il Padre. Noi, forti della parola di Dio e della comunione con Gesù, ecco, possiamo non dico raggiungere, ma aspirare a questa eccedenza dell'amore di Dio, che come capiamo è frutto di dono, è frutto di grazia, non è frutto solo dei nostri buoni sforzi o delle nostre capacità. Ecco, allora direi che l'amore di Dio da una parte va accolto, e in questo senso io ci metterei anche, visto che si parlava del vivere, ecco, allora diciamo, come questa eccedenza dell'amore di Dio che crea, che dà la vita, può essere vissuto. Io credo che sia importante tenere conto della gratuità. della gratuità e soprattutto del non essere proprietari della vita, neanche della nostra. Dobbiamo pensare che se Dio ha comunicato questo amore è diventato vita per ciascuno di noi, ecco, la vita deve essere vissuta come accoglienza di un dono, non come una proprietà. E quindi direi pensare più la nostra vita come l'andare oltre alla nostra, al nostro egoismo, io sono padrone. Non siamo padroni di niente, siamo padroni di restituire la nostra vita al Signore, seguendolo, manifestando i valori evangelici. Quindi, e poi il non volere la proprietà, chiaramente ci porta su tutti i temi etici che di cui si sente parlare sempre più spesso oggi, che vuol dire lo stabilire quando una vita è degna di essere vissuta, quando si può sopprimere, tanto nella fase iniziale quanto nella fase finale, e questo ecco, io lo metterei come peccato proprio in questo senso, perché l'umanità, con i suoi interessi abbastanza terreni e poco simpatici, a volte si sostituisce a Dio in questo giudizio. Solo il padrone della vita può decidere che cosa è vita e come deve essere e chi ha il diritto di vivere. Quindi questo è importante, perché vedete come discorsi di questo tipo in qualche modo ci chiamano sempre all'oltre. Il fatto pure semplice è che un bambino dall'ecografia risulta che è malformato, e quindi i genitori o qualcuno consigliano che si abortisca. Questo è il concreto, è il qui. L'oltre è il leggere, ecco, la vita umana e la vita in sé nella prospettiva di questo Dio che anche in modo non ancora pieno, ma in senso con dei riferimenti concreti, ci svela l'oltre, quell'oltre che poi di cui avremo il senso, ecco, nel momento dell'incontro con Dio, quando lo vedremo faccia a faccia, probabilmente io penso che il Signore ci farà capire anche il senso di certe vite. Certe vite che non sono pienamente secondo i criteri umani, oppure certe vite spezzate troppo presto. E questo è sempre un interrogativo che nella vita delle persone aiuta ad andare oltre. Lo vediamo bene, un genitore perde un figlio giovane, perde anche la fede, ma c'è anche il genitore che perde un figlio giovane e trova la fede. Per cui quando ci si lascia interpellare, ecco, da questo essere altro di Dio, si trovano anche a volte delle risposte parziali, delle risposte che comunque sono nella fede e che non sono assolute, però che sono importanti. Ecco, quindi l'andare oltre, dicevo, nel senso della vita e poi nel senso della morte. Ecco, in fondo Gesù, attraverso la sua sofferenza fisica da persona giusta, ha dato un senso al morire. E ha dato un senso alla sofferenza, sofferenza che non è da ricercare, ma che non è da considerare, come qualcuno pensa a volte, una maledizione, una punizione per chissà quale peccato che possiamo aver commesso. Quindi attraverso questi due momenti così importanti del nascere e del morire, ecco, il Signore ci dice come la vita è uno spazio che vale la pena di essere vissuto, e anche tutto l'arco di questa vita che va dal momento in cui nasciamo al momento in cui moriamo. Allora ci possiamo chiedere, ecco, ma di fronte a queste domande esistenziali, di fronte a queste domande il perché, perché uno non ha il diritto di nascere, perché l'altro non ha il diritto di vivere fino a quando è il suo tempo, allora è perché c'è la povertà, perché ci sono le ingiustizie. Ecco, io credo che la risposta, il senso, ecco, della nostra esistenza potremmo trovarlo in quell'oltre che ci viene presentato dal Vangelo. Ecco, in fondo, che cosa riassunto? Potremmo dire che la strada che noi possiamo percorrere è quella di dire: il Figlio di Dio è venuto sulla terra, con le sue parole, con i suoi gesti ci ha presentato, ecco, un modo di vivere che per chi ha fede è prima di tutto maturazione piena della propria umanità, ed è anche possibilità di andare oltre, perché c'è il dono della grazia, quelle che sono le semplici possibilità umane. Quindi possiamo dire che il Signore, ecco, con la sua vita concreta ci ha messo davanti questo oltre che porta Dio, porta al traguardo della nostra vita. E quindi l'oltre come parola finale, ecco, direi che è soprattutto la fede nella vita eterna e la fede nella comunione con Dio. Ma se dovessi dire, come religiosi, che cosa può essere, ma anche come cristiani, che cosa può essere il vivere l'oltre dell'amore di Dio? Ecco, allora io direi un po' questo. La prima cosa è l'avere sempre dentro di noi il senso di essere amati, ecco, il senso di essere cercati da Dio, anche nei momenti in cui siamo in qualche momento di difficoltà, che sembra di sentire il senso dell'abbandono. Ecco, io penso che così nella nostra vita religiosa, che è bella perché è una vocazione grande, e poi chi ci frequenta vede, siamo 10 persone, una diversa dall'altra, come voi marito e moglie siete uno diverso dall'altro, e non solo perché siete uomo e donna, ma anche per la vostra famiglia, per la vostra educazione. Ecco, l'oltre dell'amore di Dio è quello che può tenere in piedi una coppia cristiana, una famiglia che deve educare, una comunità parrocchiale, una comunità religiosa, ecco, convinti che l'amore di Dio non ci lascia mai, e questa convinzione di qualcosa di solido su cui dobbiamo fondare ci permette di vincere lo scoraggiamento, le difficoltà. Questa è la prima cosa che mi sembra di poter dire. E poi siccome si parlava di vita, ecco, io credo che il Signore ci ha fatto vedere come l'eccedenza del suo amore e della sua vita si esprime in un fatto comunitario. Ecco, noi siamo battezzati, entriamo in una comunità cristiana, viviamo in ambienti, la comunità, la famiglia, il luogo di lavoro, il gruppo degli amici, che in qualche modo stanno insieme, sono chiamate a fare dei progetti. E quindi credo che in questo modo concreto ci sia l'incarnazione anche dell'amore di Dio, il quale mi permette di avere a fianco dei fratelli che vivono la mia stessa esperienza di fede e che con i quali posso confrontarmi, posso costruire un progetto comune. E questo credo che è una cosa che mi premeva molto quando ero parroco. Ecco, quella di dire, noi non siamo qui per fare dei progetti che siano solo funzionali. Non dobbiamo fare solo che la liturgia funzioni bene, che la catechesi sia fatta con competenza. Noi dobbiamo vivere un'esperienza di amore e di carità reciproca, che vuol dire che quando io sto male, ecco, so che c'è una comunità alle spalle che prega per me, una comunità nella quale c'è qualcuno a cui posso parlare e condividere la mia sofferenza, ma anche la mia gioia. E qui, secondo me, prima di fare qualcosa dobbiamo essere qualcosa, essere comunità che testimonia l'amore di Dio, perché Gesù, prima di mandare gli apostoli in missione, li ha radunati intorno a sé e gli ha fatto fare un'esperienza di vita comune. Gli ha fatto capire cosa voleva dire preoccuparsi della loro educazione, cosa voleva dire preoccuparsi dei loro problemi, ed è andato a guarire la suocera, è andato a entrare nella situazione concreta delle persone. E dopo che queste persone hanno fatto un'esperienza di questo tipo, le ha mandate a fare altrettanto, potremmo dire così. Quindi, ecco, mi sembra che grosso modo potrebbero essere queste le cose importanti. L'oltre richiede fede perché la parola di Dio e le promesse di Gesù non si avverano all'istante in cui le desideriamo. L'oltre è sempre un po', la vita cristiana è sempre fatta un po' per varcare una porta, varcare una soglia. Quando crediamo che abbiamo passato l'adolescenza, abbiamo risolto i problemi che ci sono lì, si sceglie di vivere la vita religiosa, di essere sacerdote, di sposarsi, e lì comincia tutta una ridefinizione di quello che siamo, di come rispondere al Signore. E poi magari all'improvviso, ecco, ci troviamo in difficoltà con le persone da educare, soprattutto i figli, e lì e con uno e con l'altro e cambia sempre. Quindi la vita è tutto un andare oltre, ma un andare oltre che arricchisce, perché ci fa crescere in umanità. E questo ci dovrebbe rendere anche esperti nel comunicare questa umanità e come la nostra fede entra in tutto questo discorso. Ma poi credo che l'oltre per eccellenza è il momento appunto del passaggio, è quello in cui siamo chiamati ad affidarci totalmente a questo Dio che si è presentato a noi, che ci ha seguiti durante la nostra vita quasi come un compagno di viaggio e che a quel momento lì chiede l'affidamento totale. Ecco. Non ci dice c'è il nulla dopo, però non ci dice neanche che cosa c'è con precisione, no? Allora è qui che c'è la fede. Ecco, noi crediamo che quello che Gesù ci ha insegnato a proposito della vita eterna, e crediamo che il mistero pasquale, quindi la sua morte e risurrezione, sono il sigillo, la garanzia, la promessa di Dio. E quindi in quel momento il nostro andare oltre insieme con il Signore è fare questo passo di affidamento e di fiducia, cosa che penso arrivi quando l'abbiamo fatto per tutta la vita. Non è certamente una cosa che arriverà, sì, a volte magari per miracolo, un buon ladrone che all'improvviso vedendo Gesù dice portami con te in paradiso, ricordati di me. Però per noi battezzati e partecipi della vita della, di fede, della vita della comunità cristiana, ecco, tutti gli atteggiamenti, anche l'abituarsi all'idea che la vita va verso una conclusione e poi verso la vita eterna, deve essere un cammino che ci porta oltre giorno per giorno. Va bene, allora non so, ho detto forse poco così della vita comunitaria, però io ho sempre sentito a livello personale un po' quest'idea dell'andare oltre, dovermi fidare di Dio attraverso le varie chiamate che sono arrivate. Per esempio, quando avevo 17 anni e che non capivo neanche bene che cos'ero e che cosa non ero, allora il Signore mi ha chiesto di cominciare a riflettere su quella che era la mia vocazione, e a 19 anni sono entrato in seminario. Poi il fatto che comunque vieni mandato in un luogo, sei chiamato a condividere la vita e l'esperienza di alcune persone, ho fatto un'esperienza di vita parrocchiale come coadiutore in oratorio che è stata molto, molto bella e positiva, per cui se da una parte non avevo voglia di partire, il Signore, quando sono arrivati i premostratensi in diocesi di Novara, mi ha fatto capire che forse c'era da andare oltre, perché questa esperienza di vita comune e di vivere il mio sacerdozio in quel modo era importante. E questo anche rispondendo a quelle che sono un po' le caratteristiche della persona. Io ho sempre avuto il terrore di vivere da solo, no? Poi per fortuna anche come prete già vivevo in comunità con il mio parroco, poi c'era sua sorella in casa, poi c'era sempre un sacco di gente in giro. Però ecco, il Signore in fondo ha, potrei dire, sfruttato questa mia da una parte desiderio, dall'altra debolezza, se vogliamo, per dirmi il modo con cui puoi vivere la tua vita è questo. Quindi ho fatto questo passaggio. Poi un altro passaggio che è stato un pochino difficile è stato quello che abbiamo compiuto in questi mesi, perché comunque la maggior parte della nostra comunità è nata nel Novarese. E io vi assicuro che non tanto l'attaccamento al proprio paese come località, ma l'attaccamento alla propria chiesa per i preti, mi sono accorto partendo che è forte, perché c'è il culto del fondatore, c'è un modo concreto di vivere, ci sono delle abitudini che sono belle, sono importanti. Ecco, però quello che credo che il Signore fa sperimentare in mezzo anche alle tribolazioni e alle difficoltà, ecco che l'andare oltre in fondo poi dà anche una certa soddisfazione, una certa gratificazione, senza dover assolutizzare, ecco, questa cosa. Però io mi fermerei, lascio le domande, perché di solito preferisco rispondere alle domande che non parlare così per tanto tempo.